Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Noi siamo in attesa di Gesù Bambino. Gesù Bambino è il divin riparatore. Sta in braccio a Maria, che è la corredentrice, pertanto è che la corredentrice, la grande riparatrice che supera tutti i riparatori incarnati. Diciamo, naturalmente Gesù è il primo, ma la Madonna supera tutti, la regina dei martiri, la madre del divino amore. Allora, imparando la lezione da San Michele Arcangelo, quale è venuto proprio a insegnare queste preghiere, il messo mandato da Dio, mandato dalla Regina degli Angeli, a insegnarci quel che dobbiamo fare in questo secolo perverso e malvagio, come non c'è mai stato dall'inizio della creazione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Per essere dei buoni riparatori, dobbiamo essere uniti a Gesù Cristo, che è il divino riparatore. Allora, comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa. E ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E grazie. Intanto, la grazia prima è la grazia dell'obbedienza. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Me lo dice così San Pietro agli scribi, ai farisei, dice basta, voi non dovete più, non dovete più. E dice, ditemi voi se è più conveniente obbedire agli uomini anziché a Dio. Ditemelo voi, che volete farvi come Dio voi? E allora vedete, insieme a San Francesco, grande riparatore, dice, va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina, pensa un po', San Francesco, quello uomo che era piccolo perché era umile. Difatti la sua preghiera è questa: O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Lui, no, tu invece no, dico tu uomo di questo nostro tempo, ma che tenebra, sei nelle miniere di carbone, sai, dentro, affumicato, nero, pieno di polvere di carbone. Illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e è umiltà profonda, e l'umiltà va in giù, capisci? Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà, la tua vera, che noi pensiamo che sia volontà di Dio, fare quello che ci passa per l'anticamera del cervello, no, ma invece non è così, dobbiamo fare quello che vuole lui. E se Gesù ha detto di sé, ha detto passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno mai, allora tu pensa se le sue parole sono di vita eterna e non passeranno mai, noi siamo nel secolo in cui vogliamo cambiare e far passare le parole di Gesù Cristo e trasformarle, addirittura con un atto che non so cosa costerà anche a chi l'ha pronunciato, che quando lui parlava non c'erano i registratori. Ma voi pensate, altro che umiltà profonda, superbia praticamente, cioè sfacciata. Cioè uno con quattro parole, diciamo, si vede sulla fronte che segno ha, diciamo, e da che parte sta colui che si permette di dire queste cose, e tante altre che non voglio stare qui a polemizzare, ma diciamo è così importante, vero? Basarsi, cioè, sulla parola del Signore, no? Il quale, quando ti dice una cosa, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Ma o ci credi o non ci credi, no? Se ci credi, tu puoi seguire chi non segue Gesù Cristo, perché io nelle tenebre non ci voglio andare né adesso e neanche per tutto il resto dell'eternità. Regno delle tenebre, no? Il regno delle tenebre, il regno della superbia che è nelle tenebre, invece il regno dell'umiltà è il paradiso. Pensate un po', Gesù, sentiremo anche, però, cioè, il concepimento di Gesù nel grembo di Maria. E Gesù, però, dice una parolina che non so chi l'ha capita bene, no? Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me. Allora tu fa conto, se questo nostro tempo, no, in cui noi invece che accogliere Gesù, diciamo che accoglie uno di questi piccoli, no, lo ammazziamo già nel grembo della madre, pensate un po', e facciamo milioni di rifiuti di Gesù, cioè lo trattiamo poi come un rifiuto, perché poi viene buttato nell'inceneritore praticamente. Cioè, chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me. Allora, chiaramente questi atti cosiddetti sessuali, che bisogna dire che sono atti procreativi, no? Quando uno lo fa, deve anche capire che è un atto che può generare Gesù bambino nel grembo della donna con cui ti unisci. Ah, e tu dici non lo voglio, non serviam. Questo è un discorso luciferino, però naturalmente te la girano, finché tu pensi che abbiano ragione, che abbia ragione il demonio alla fine e i suoi adepti. Ma non è niente, non è ancora niente, non si è ancora formato. Bene, allora sta attento, siccome non è niente, lascialo lì, perché tu non devi distruggere il niente, perché altrimenti viene fuori la storia del Polifemo, no? Chi è stato? Nessuno. Allora, io distruggo il niente. No, vedi, perché se è niente non devi distruggere niente. Allora lascialo stare, vediamo un pochettino se è niente. No, qui mi cresce la pancia. Ah, vedi che non è niente, non è qualcosa. Ecco, pertanto chi accoglie, c'è questo atto che praticamente è concesso all'uomo, perché gli angeli non possono fare gli angioletti. A noi è stato dato ci ha provato questo dono immenso, vero, di poter generare, moltiplicarci per ordine del Signore Creatore, ecco, generare altre creature che possano andare a godere in eterno il Signore che è il Creatore. Ora, a me, il Signore si fida di me e mi offre un'opportunità che gli angeli non hanno, e io disprezzo questa, questa opportunità che è un miracolo, vero? E tratto le cose sacre come se fossero profane. Cioè, neanche gli animali lo fanno, perché gli animali si uniscono per procreare, no? Invece ci uniamo per condannare a morte Gesù Cristo. Non ammazzare, tu ammazzi una, lascialo lì, visto che non è niente, vediamo un pochettino se non è niente. E così. E allora, ci sono tante cose strane, sapete, uno che pensa secondo lo spirito e non secondo la carne, veramente si trova in un turbine, cioè praticamente c'è un vento di menzogna, di eresia, di inganno, veramente confusione di idee, predominio di ladri, anche di verità, ladri di verità, come si fa? E naturalmente se tu le cose le vedi stai male, stai male perché vedi che è un male, e chi non vede nulla, i ciechi non vedono nulla, non capiscono nulla e cantano, hanno anche il coraggio di cantare, capito? E così praticamente noi ci troviamo in questa situazione di questo nostro tempo in cui il cristiano non può permettersi di essere ammaestrato dagli uomini, ma visto che lampada ai miei passi è la tua parola, le parole degli uomini, state attenti come le dicono, cosa dicono, perché sono in questo momento proprio servi del menzognero, e allora bisogna stare veramente attenti, no? Pensavo stamattina, sai Anna, pensavo alle carceri, poi dice, ma le carceri, bisogna che, diciamo, che i prigionieri, ecco, vengano trattati bene, perché, diciamo, anche se hanno sbagliato, sì, per carità, non bisogna mica, però pensavo sempre alla parola di Dio, no? Dice, mettetevi d'accordo, ecco, prima che sia troppo tardi, perché sarete messi in prigione, no? E pagherete fino all'ultimo spicciolo. Qui io non lo so se le carceri del purgatorio, ecco, le anime del purgatorio avranno internet, la parrucchiera, diciamo manicure, pedicure, dico, per carità, dico, capite, cioè è una cosa terribile, no? Allora noi non capiamo neanche cosa vuol dire finire in prigione, no? Alla fine dice costo freddo, no? Se ti mettono in prigione c'hai riscaldamento, mangi gratis, dormi gratis, non paghi bollette, non paghi affitto, non paghi tasse, c'hai tutti questi servizi, magari insomma tutto sommato, diciamo, ci sta meglio dentro che fuori, considerando quel che si patisce in inverno, per esempio, no? Allora, è chiaro che non è tanto per i carcerati di qua, ma io penso che in pratica si svilisce anche il senso, vero, della pena, che quella in purgatorio, come dicono, ci saranno tutti questi servizi e queste comodità, vero, perché non è giusto che il carcerato non abbia tutti questi servizi. Vediamo un pochettino quando ci finiremo dentro, non so a quale ministro ci rivolgeremo, no? A quale sindacato ci rivolgeremo per, diciamo, perché ci tolgano tutte le sofferenze che ci sono in purgatorio. Ma vi rendete conto? Cioè, sono considerazioni, ecco, non è che vogliamo, ma è solo per mostrare che quando uno è sbalestrato vede tutto alla rovescia, no? E però, diciamo, il Signore invece ce le fa vedere tutte dalla parte dritta. Lui Gesù Cristo non ha avuto nessuna consolazione, cioè era triste fino alla morte nel Getsemani, però. E noi invece che consolarlo, ero visto che vogliamo dare tutti questi servizi ai carcerati, no? Dico, per carità. Ecco, ma Gesù Cristo che è il divin carcerato dentro nei tabernacoli del mondo, il mio Getsemani non finirà, cioè durerà fino alla fine del mondo, gliel'ha detto Gesù a Padre Pio. Allora, questo Getsemani, questo carcerato che è triste fino alla morte e suda sangue in tutti i tabernacoli, ma sti disgraziati di uomini che vedono con un occhio solo, no? E quell'altro non lo usano per vedere anche le cose di Dio. Ma dico, questo Gesù avrà dei diritti anche lui, visto che è nostro Dio, avrà il diritto di avere delle consolazioni, di avere delle anime che gli vogliono bene, che riparano, che spiano i peccati propri, anche quelli degli altri, per dire Gesù io ti amo perché tu mi ami, hai offerto tutta la tua vita per me, io cosa posso fare? Devo fare il massimo con la forza che tu mi darai, ma diciamo sarà sempre poco, ma se saremo in tanti a consolarti, ci saremo tanti a patire con te anche questo abbandono nel Getsemani dei tabernacoli, ecco, poi quando vedi cioè a pigliare la comunione, ma sta gente ci crede a chi va a ricevere, ma ci crederà? Io non ci credo che credano, perché vedere come uno tratta l'ostia vuol dire che non ci crede praticamente, che è veramente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo. Non ci crede perché pensa che sia soltanto un segno, come dicono i protestanti, ecco, per cui, nonostante tutti i miracoli eucaristici che ci sono nel mondo, noi in Italia ne abbiamo più di uno, ne abbiamo diversi, miracoli, ma lo stesso anche il miracolo eucaristico, nonostante sia questo miracolo eucaristico provato dalla scienza, continuiamo a non credere, allora siamo ostinatamente increduli e veramente ostinatamente, chi è che è ostinato? È ostinato Lucifero, è ostinato, no? Bisogna essere ostinati nell'amore invece, ecco, non cedere. Gesù Cristo ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo e ci starà. Ecco, a tutti i costi ci starà, sudando sangue e diciamo patendo una tristezza mortale, ecco, fino alla fine del mondo, misticamente, tutto quello che volete, ma insomma sono cose che accadono, stanno accadendo, eccetera, eccetera. Poi i difensori, diciamo, della verità, ma fanno una brutta fine, perché questi vuol dire che sono dei ribelli al demonio. Interessante, no? Cioè, tu sei un ribelle al demonio, per cui vuol dire che tu stai servendo al demonio, perché se io, che voglio essere fedele a Gesù Cristo, vengo strapazzato perché non sono fedele al demonio, allora vuol dire che tu lavori per il demonio, perché cioè, uno più uno fa due, vero? Non lo so. Ecco, ma sono cose strane che accadono, ma la gente non è che si accorge, no? E allora, beati, pensate, basti vedere Gesù Cristo, no? Il giusto condannato a morte, no? Barabba liberato, e oggigiorno Barabba è libero, e guai chi si permette di essere giusto, perché i giusti devono fare una brutta fine sulla faccia della terra. Bisogna essere dei Barabba, oggigiorno bisogna essere dei Barabba, omologati al pensiero dei Barabba governanti ai nostri tempi, ecco. Allora, Anna, sono gli sfoghi mattutini, ma sono così, insomma, dei pensierini. Ma però, vedi, stiamo facendo la novena del Santo Natale, no? E ovviamente oggi è il terzo giorno, e se noi leggiamo anche quel che ci viene proposto, vediamo un pochettino, no? Perché leggerlo è il solito discorso. Leggi, amen, finito, no? Torna indietro perché tu devi sapere quello che hai detto, no? Perché altrimenti prometti delle cose che poi non mantieni perché non sai manco quello che hai promesso, no? Dolce mio bambino, come io, dice come io, sapendo quanto hai patito per me, ho potuto esserti tanto ingrato col darti tanti disgusti? E quanti? E non ho neanche l'intenzione di cambiare, perché mi sembra di essere già a posto, i disgusti gliel'avranno dati gli altri, mica io. Capite come pensa il cristiano di oggi, no? Pertanto, hai patito per me, boh, insomma, beh, qui è scritto per me, ma io proprio veramente non capisco perché debba dire per me. Ho potuto esserti tanto ingrato, io ingrato no, col darti io disgusti, ma insomma, boh, forse questo qui l'avrà scritto per qualcun altro, no? Però insomma è scritto così, allora io devo leggere. Ma queste lacrime che spargi, questa povertà che hai eletta per mio amore, mi fanno sperare il perdono delle offese che ti ho fatte. Beh, sarà per qualcun altro, mica per me. Io offese, non saprei neanche cosa andare a confessare, no? Così, i discorsi dei cristiani oggi, eh? Mi pento, Gesù mio, di quante volte ti ho voltato le spalle. Io ti ho voltato le spalle, ma che, non so. Ma con chi sta parlando questo che ha scritto sta roba? Perché sarà per lui, mica per me. Ho voltato le spalle e ti amo sopra ogni cosa. Mio Dio, sopra ogni cosa. Il mio io amo sopra ogni cosa, non il mio Dio. Mio Dio, da oggi innanzi tu sarai l'unico mio tesoro e ogni mio bene. Ti dirò, con Sant'Ignazio di Loyola, dammi l'amor tuo, dammi la tua grazia e sono ricco abbastanza, niente più voglio, niente desidero, tu solo mi basti, Gesù mio, vita mia, amore mio. Ma, diciamo, uno che legge questa novena, ai giorni d'oggi dirà, ma una volta forse era così, ma adesso i tempi sono cambiati, no? Qui, lì ti fanno sentire peccatore, ma adesso ci fanno sentire tutti giusti, ma adesso non serve neanche andare a confessarci. Ma poi i peccatacci che mandavano all'inferno una volta, ma adesso è cambiato tutto, adesso puoi fare tutti i peccati che vuoi, ma poi Gesù Cristo, lui ha già pagato tutto, perché l'ha detto Martin Lutero, capito? Ha già pagato tutto, quindi poi tranquillamente quello che fai pecca pure, ma poi dirai Signore, io sono stato un grande peccatore, ma siccome tu avevi già pagato tutto potevo permettermelo, perché c'era già chi pagava i miei debiti. Però Gesù ci insegna il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, ti tocca dire i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. No, questa preghiera fammi un po' complicata, ma forse, ma c'era un registratore quando Gesù Cristo ha insegnato il Padre nostro, perché è possibile che sia proprio scritto così, no? Sì, è un problema, insomma, mi mette un po' a dubitare un po', perché se è misericordioso, come si fa a dire queste parole qua? Dice, insomma, forse Forse si sono sbagliati, perché quella non era l'era tecnologica in cui si poteva registrare, per cui avremmo avuto proprio la viva voce di Gesù Cristo. Invece adesso qua dicono che lui ha detto, ma sarà vero che l'ha detto? Ma Anna, siamo impazziti, la superbia fa impazzire l'uomo.
Sì, veramente.
Fa impazzire l'uomo, sì, ma praticamente adesso io l'ho messa così, ma guarda che è così, perché in effetti, anche se non lo dicono, ma lo pensano, cioè non è difficile, diciamo sempre in mezzo alla gente, no? Proponiamo anche le meditazioni, diciamo, mostriamo, facciamo degli esami di coscienza, ma allora qualcuno mi dice, mamma mia, ma io tutte quelle cose che tu dici io le ho fatte, ma io non pensavo, non me l'ha mai detto nessuno, io pensavo che fosse normale, insomma, fare tutte queste cose, ma tu invece dici che sono peccatacci. insomma, qui come la mettiamo? Non è possibile. Non è che i tempi sono cambiati, che magari una volta c'era una mentalità che andava bene dire così, ma adesso, visto che noi siamo moderni, veramente abbiamo scoperto qualcosa, insomma, dovrebbe essere già tutto risolto. Ecco, qui la Madonna, i bambini hanno visto che gli ha fatto vedere l'inferno, ma poverini, magari erano spaventati, chissà cosa hanno visto. Però loro hanno fatto vedere, allora la Madonna, avete visto l'inferno? Cioè la Madonna dice no, avete visto l'inferno? No, perché magari dice questi hanno avuto un'allucinazione, avete visto l'inferno? Dove vanno le anime dei poveri peccatori? Perché non ci sono cristiani che sanno cosa vuol dire essere cristiano, cioè riparatore. E vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro, no? Ben godi, canta. Cioè, tu pensa, no? Nella mia parrocchia, allora, diciamo, non la mia, dico la tua, la nostra, sono, non so, 5.000 anime, quante sono andate all'inferno? Facevano parte della Chiesa, quei battezzati lì, no? Ebbene, allora adesso intoniamo il canto, Chiesa di Dio, popolo in festa, o disgraziato. Mentre i tuoi fratelli sono finiti all'inferno perché tu non hai riparato, hai anche il coraggio di cantare che è un popolo in festa che lascia andare all'inferno i propri fratelli? Anna, ti rendi conto?
Sì. Ti direbbero sei esagerato, Claudio, ma dai, tu sei esagerato, questo lo sentirei dire spesso.
Madonna, insomma, esagerata a vedere l'inferno ai bambini, ma sai perché li hanno fatti ai bambini? Perché i bambini hanno creduto a quello che la Madonna gli ha fatto vedere.
Prontamente.
L'avesse fatto vedere a qualcuno in Vaticano, direbbe no, questo qui deve essere qualche inganno tecnologico, no, deve essere un... composizione fatta, insomma, praticamente no, non è possibile, no, esagerato, ma insomma Gesù è misericordioso, che scherziamo, no, vabbè. Allora, Anna, capito? Cioè, noi praticamente c'è il piccolo gregge, il piccolo gregge, sai perché? Perché le altre pecore sono sbranate, per cui ne sono rimaste poche di vive ancora, no?
Sì. Visto che ci sono pastori, come dice Don Dolindo, ma mercenari, quindi capisci che se la danno a gambe invece di difendere il gregge, per cui...
Qui, voi dovete dare retta al Papa, no? Bene, allora Benedetto XVI, che è Papa, ha detto pregate perché non abbia a fuggire davanti ai lupi, sì. No? Per cui, parola di Papa, devo fuggire davanti ai lupi, ma noi non fuggiamo davanti ai lupi, no, noi ci facciamo, perché anche i lupi, ma insomma, con tutti i cani che ci sono in circolazione, non è giusto che muoiano di fame, no? Qui bisogna alimentarli, offriamoci vittime per i lupi, ci facciamo sbranare dai lupi perché poverini hanno fame anche loro, no? E va bene, allora... Anna, proviamo a leggere
Geremia,
qualcosa.
Sì. Antifona d'ingresso, verrà il Cristo, nostro Re, l'agnello preannunziato da Giovanni. Con questo passo del libro del profeta Geremia, la liturgia odierna ci fa meditare sulla persona del Messia. Il profeta annuncia al popolo che sorgerà un germoglio giusto, il Salvatore tanto atteso, destinato ad esercitare il diritto e la giustizia sulla terra. Questo discendente di Davide è il figlio di Dio, il giusto per eccellenza, che redime il mondo con il sacrificio della sua vita. Prepariamo i nostri cuori alla venuta del Re Divino, sforzandoci di approfondire i passi della Scrittura in cui viene preannunciata la sua venuta. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome, Signore, nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra.
Diciamo che con il trionfo del cuore immacolato di Maria, diciamo che avverrà qualcosa di ancora più grande, no? Perché il problema del popolo ebraico, sì, che avrà patito patimenti, ma diciamo il tempo nostro è proprio, non è neanche un problema tra popoli, ma qui è un problema con l'inferno. Cioè, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, forse è entrato solo il fumo, ma il fatto è che bastavano i depuratori magari, ma qui sono entrati anche gli affumicatori, per cui ci affumicano anche il cervello, no? E spariamo di quelle cose pazzesche. Allora, pensate un po', il Signore ha mandato a quel tempo Geremia, Elia, e sono tutti i profeti, ma ha mandato, adesso addirittura manda la regina dei profeti, manda la regina degli angeli, manda la madre di Dio, ma secondo voi, cioè, cos'è uno spreco di mezzi questo, oppure è proprio necessario che mandi questa creatura che supera tutte le creature? Vuol dire che il male ha superato tutti i mali, non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio e anche Don Dolindo. E allora ci sarà poi un popolo, sì, quelli che resteranno, diciamo, avranno capito la lezione e allora diranno, vedi, a non seguire Gesù Cristo, vedi, a non rifugiarci nel cuore immacolato di Maria, vedi, a non seguire la via unica, che è quella che è dal cuore immacolato di Maria, che ci porta alla sicura via. Ecco, hai visto cosa abbiamo combinato? E ci si sono messi tutti a fare questa operazione di devastazione, dal più piccolo al più grande. E diciamo invece che proclamare la verità, si proclamano anche le menzogne. Non si crede alla verità e si crede alle menzogne. Cioè, la Madonna è madre di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Viene a dire delle cose che noi non ci crediamo. Dobbiamo vedere se è vero. Allora poi abbiamo anche la faccia tosta, magari, no? Di credere a quell'apparizione, ma giusto per tranquillizzare il popolo, no? Però noi crediamo a quell'apparizione, ma non crediamo a quello che ha detto. Capito? E allora, nel 60 non aprite la busta prima del 1960, perché parlava dei problemi della Chiesa, no, ma questi sono profeti di sventura, è stato detto, no? E allora è meglio che non diamo retta, no, ma sono bambini, come si fa a credere di quello che hanno detto i bambini? Forse hanno capito male, poi bambine. Sono sempre donne, per cui hanno fantasia, no? Chissà, ci hanno aggiunto delle altre cose, ma non è possibile che sia così. E allora è possibile quello che pensiamo noi, no? Non è possibile quello che la regina dei profeti è venuta a dire, e provando con un grande miracolo. Allora, il miracolo l'hanno visto tutti, però adesso magari erano gli extraterrestri. Hanno combinato questa roba qua. Guarda, cioè, quando uno perde la fede, oppure c'ha una fede limitata, cioè, San Francesco dice: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Ma quello lo devono dire tutti, va bene, dal bambino fino al Papa, devono sempre dire: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, no? Perché San Francesco non era, diciamo, il Signore l'ha definito vermiciattolo, ma se San Francesco era un vermiciattolo, allora qui abbiamo i serpenti, cosa abbiamo? Il boa, cioè, dico in proporzione, no? Non lo so. Allora, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità profonda, dammi senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Cioè, Geremia, ma vuoi mettere Geremia con la Madonna? La piena di grazia, la madre di Dio. È venuto Ezechiele, ma non vorrei mica mettere Ezechiele con la Madonna, no? È venuto Elia, ma tutto quello che te pare, ma insomma non vorrei mica mettere Elia in confronto alla Madonna. Siamo andati alla Madonna, diciamo, è tutto proporzionato, diciamo, anche al male, cioè la cura è, diciamo, preparata per il male da curare. Se manda la regina dei profeti, vuol dire che il male è profondo, qui siamo in coma, e allora serve una specialista che supera tutti i medici dello spirito, no? La sposa dello Spirito Santo, la madre di Dio, la madre della Chiesa, la regina di tutto, ha mandato lei. Uno se lo deve domandare, ma come mai il Signore manda sua madre, no? Ma come mai? Vuol dire che sono cose importanti che c'è da dire, vuol dire che il male del secolo è, diciamo, proporzionato, i tempi sono proporzionati anche alle apparizioni, perché ci sono state delle apparizioni anche, diciamo, in secoli passati, ma, diciamo, ce n'è una che proprio riguarda, vedi, il trionfo del cuore immacolato. E diciamo che l'immacolato, su che cosa, secondo voi, su che cosa dovrebbe trionfare, se non sulla sporcizia, no? Cioè, la purezza trionfa sulla sporcizia. Ma la sporcizia non è soltanto fisica, perché i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno e noi li sdoganiamo senza problemi, no? Perché qui praticamente vanno a fare la comunione anche quelli che non la possono fare, per cui invito al sacrilegio, dimmi te dove siamo arrivati. Ma dico, è tutto proporzionato, e allora bisogna dire piccolo gregge, per forza che è piccolo, no? Perché deve essere di persone semplici, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora la Madonna è andata a parlare con i bambini, ma i grandi che dovevano valutare i bambini non erano come bambini, pertanto siccome hanno pensato da grandi non hanno capito le cose che hanno capito i bambini, no? Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora, i bambini tra 2 anni in paradiso, tutti i bambini, sì, tu verrai in cielo. Poi però loro erano bambini e hanno creduto, e invece siamo grandi, bisogna vedere, ma sai, però dovremmo, bisogna constatare, bisogna vedere, poi bisogna vedere se ha capito bene, se c'era il registratore, ma perché dobbiamo dire alla Madonna? Tu devi dire ai veggenti che si prendano il registratore, che sentano la tua voce, perché non ci credono a quello che tu dici. E poi diranno, ma sarà la voce di qualcuno che vuole imitare la Madonna. No. Cari miei, così, ecco, quando si è sotto, cioè, le spire del maligno, ti stritolano anche il cervello, no? Anche l'intelligenza, non capisci l'inganno del maligno. Non capisco. È così, cosa volete fare? Pertanto chiediamo, vieni presto il nostro aiuto, dice, ma alla fine, dice poi io, come dice il profeta, dice poi però io vi radunerò dunque, per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele alla terra del settentrione, e da tutte le regioni dove li aveva dispersi, costoro dimoreranno nella propria terra. Difatti, dalla terra del settentrione, difatti Martin Lutero viene dal settentrione, no? E ha ingannato tutti i settentrionali, praticamente o quasi tutti, con tutte queste eresie che ha insegnato, Allora adesso radunerò tutti quanti, anche quelli là, e sicuramente loro avranno modo di pentirsi ancora più, perché diranno: guarda te come ci siamo allontanati noi dalla verità. La Madonna che Martin Lutero ha licenziata, è vero, invece, guarda te, Dio cosa ha fatto di questa sua madre, cosa ha incarico adatto a sua madre, ed è veramente la madre della Chiesa, quella vera. E allora, di solito gli ultimi poi passano per primi, perché si pentono più di coloro che presuntuosamente si sentono primi. Allora, Anna, cosa facciamo? Chiediamo la pausa?
Sì, direi di sì. Guardo l'orologio, certamente. Io sì. Ricordo, sì, il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Sai, mentre ascoltavo la musica, no? Pensavo, ma guarda te che strano, no? Per esempio, dunque, quello che dice la Madonna, quello che dicono i santi, è tutto da verificare, no? Da vedere se è vero, ma può darsi che ci sia. Poi io mi domando, che strano, no? Quando il demonio ti tenta, no? E ti fa fare le sbagliate, gli credi senza verificare, no? Ma ti rendi conto come ci impacchetta quello? E noi cantiamo anche, è vero, perché ci ubriaca pure di presunzione. Ma tu pensa, cioè, quello che dice la Madonna è da verificare, no? Quello che dice praticamente il demonio, no, non ha fatto. A parte la nostra intelligenza, il dono che Dio ci ha dato, siamo intelligenti, per cui è giusto quello che diciamo noi. Ecco. Ed è discutibile quello che ha detto il Signore, perché il registratore, appunto, poi sarebbe stato magari un fonomontaggio nel caso, perché è possibile che Gesù abbia detto quelle cose, avrebbero trovato la scusa anche sul registratore, sarebbe un fonomontaggio. Ecco. Bene, viva l'uomo intelligente.
Oh,
bene,
ingannati.
Anna, basta,
mamma
basta,
mia, sì.
Basta, sta buono.
Inganni, buono. Oltre gli inganni, vero, andare oltre gli inganni, che quella trasmissione è così bella. Allora, San Giuseppe, di fronte all'evidenza della gravidanza della Madonna, pur essendo certo dell'illibata purezza della sua Santissima Sposa, essendo giusto e volendo agire in conformità ai precetti della legge, pensa di ripudiarla in segreto. Tuttavia la sua fedeltà viene premiata da Dio, che invia un angelo a rassicurarlo. Nel contemplare il mistero del Natale, non manchiamo di glorificare San Giuseppe per le sue virtù e la missione unica da lui svolta. Dal Vangelo secondo San Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, mi apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. E quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Passo alla lettura di Don Dolindo San Matteo, la meditazione di Don Dolindo San Matteo, capitolo primo. La Vergine Santissima fu sposata a San Giuseppe per obbedienza, perché, come si usava presso gli ebrei, il matrimonio veniva trattato dai genitori o dai parenti più prossimi della fanciulla, a volte senza che essa lo sapesse. Giunta all'età da marito, che era quasi sempre al 12° anno, veniva promessa al giovane che ne faceva richiesta e celebrava gli sponsali, prendendo impegno con giuramento, ella e lo sposo, di contrarre le nozze. Il periodo degli sponsali durava un anno per le vergini e un mese per le vedove, ed in questo tempo, benché dimorassero ognuno a casa sua, i promessi sposi si riguardavano legittimamente coniugati, ed un figlio che fosse stato generato in questo periodo era riguardato come legittimo, anche legalmente. Nel tempo degli sponsali, gli sposi corrispondevano fra loro per un intermediario di fiducia che era chiamato amico dello sposo. Dopo un anno si celebravano le nozze e la sposa veniva accompagnata solennemente in casa del marito. Maria Santissima era stata sposata a San Giuseppe, giovane di circa 26 anni, modello di virtù che il Vangelo caratterizza con una sola parola, chiamandolo giusto, ossia santo. Probabilmente fu San Zaccaria che trattò il suo matrimonio, sia perché il sacerdote, sia perché i genitori della Vergine Santissima dovevano essere già morti. Sposata, non era stata ancora accompagnata a casa dello sposo. Essa aveva promesso a Dio con voto di conservarsi vergine ed aveva consentito alle nozze per obbedienza, confidando che il Signore l'avrebbe custodita e confidando anche nella virtù dello sposo, che doveva esserle nota essendo egli suo cugino. Raccolta nella preghiera, umiliata profondamente innanzi a Dio, aspettava che la provvidenza avesse pensato alla sua situazione. È evidente che non manifestò a nessuno, neppure a San Giuseppe, il voto che aveva fatto, ma aveva la certezza che il Signore sarebbe intervenuto con uno dei suoi tratti di misericordia per liberarla dalle sue angustie. Fu in questo periodo di attesa e di preghiera che si trovò incinta del Verbo Eterno per opera dello Spirito Santo. San Matteo non racconta i precedenti di questa concezione miracolosa. Presenta il fiore virginale, già fecondo, senza opera umana, intatto e purissimo, e dice solo che Maria fu trovata feconda senza che convenissero insieme ella e San Giuseppe, per mostrare che si era verificata la profezia di Isaia sul parto virginale della madre del Redentore. San Giuseppe si accorse di questo per le mutate condizioni dell'aspetto di Maria. Forse fu attratto a considerarla perché sentì da lei una santità arcana. Egli non poté pensare male di una vergine che conosceva illibata, ma non osò contravvenire alla legge che comandava di rimandare con il libello del ripudio la consorte che fosse venuta meno alla fedeltà. Ciò che si manifestava in Maria, la quale stava già al quarto mese della concezione del Verbo, era umanamente inspiegabile e legalmente poteva solo apparire come una trasgressione. Fu un momento terribile di angustia, nel quale il santo dovette pregare ardentemente. La Vergine Santissima, dal canto suo, non osò rivelargli il mistero avverato in lei e si rimise al Signore, sembrandole che poteva essere incredibile senza una luce speciale di Dio. Il Signore intervenne e per il ministero di un angelo illuminò l'afflitto Giuseppe sulla concezione miracolosa del Redentore. Il santo patriarca, semplice, silenzioso, umile, purissimo, compiva in sé la figura dell'antico Giuseppe. Ed il Signore gli si rivelò nel sonno, forse nella veglia. Un'apparizione lo avrebbe troppo spaventato, forse avrebbe potuto anche soffrirne per la sua profonda umiltà. Il fatto è che il Signore stimò più proporzionato a lui parlargli nel sonno. Il messaggio dell'angelo era eccezionalmente straordinario, ma San Giuseppe vi prestò piena fede e vide in esso con esultanza il compimento delle antiche promesse. Capì perfettamente che egli era scelto custode del figlio divino di Maria e della illibata verginità di lei. Le parole di Isaia citate dall'Evangelista furono luminosissime nella sua anima ed egli obbedì al Signore con piena sottomissione. Con ogni probabilità e vero similianza, San Giuseppe celebrò il matrimonio con Maria Santissima per obbedienza, avendo anch'egli il fermo proposito di conservarsi vergine. Questa non è solo una supposizione, ma è consono al modo di operare di Dio, che volle il matrimonio per celare il mistero ai profani e non esporlo alla profanazione, ma che non poté non affidare ad un purissimo giglio, il giglio immacolato dal quale sbocciò il Redentore. Spira nel racconto evangelico un tale profumo di purezza che non può supporsi in nessun modo che San Giuseppe si sia sposato con un ideale umano. Egli capì di compiere la divina volontà ed aspettò le disposizioni del Signore consacrandosi tutto a Lui. Forse per questo, dopo che furono celebrate le nozze, non condusse ancora Maria a casa sua, ma lo fece solo al ritorno di lei dalla casa di Santa Elisabetta, dopo la rassicurazione dell'angelo. Il Vangelo insiste sulla verginità di San Giuseppe, facendo rilevare che non fu insieme con la consorte in nessun modo, né quando essa concepì il Redentore, né dopo che l'ebbe partorito. L'espressione «ed egli non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito, che gli chiamò Gesù», ha questo preciso valore nel testo e nel contesto. L'Evangelista usa quell'espressione proprio per insistere sulla miracolosa concezione del Redentore e per escludere che nella sua nascita vi sia stato alcun concorso umano. Egli chiama primogenito Gesù Cristo non per far supporre che sia stato il primo di una serie, ma per determinare le sue prerogative di primogenito, che gli spettavano pur essendo unigenito, e per designare soprattutto il primogenito della novella generazione dei figli di Dio e del novello patto. Gesù Cristo è il primogenito di Maria. Noi siamo i secondogeniti. Se l'espressione del Vangelo sembra oscura tanto da far disorientare i poveri protestanti e quelli che non concepiscono le arcane bellezze della verginità, la sua oscurità è solo apparente e serve a farci confessare per fede quello che è evidente perché è una realtà storica. In ogni fatto soprannaturale il Signore permette che vi siano alcune linee oscure per lasciare integra la libertà e pieno il merito della fede. Quelle oscurità ci fanno sentire a Dio che rivela e ci fanno sottoporre liberamente alla Chiesa che conferma la divina rivelazione. Se tutto fosse evidente, quale merito vi sarebbe nel credere? Anche nello spettro solare vi sono alcune righe oscure, ma è proprio da quelle righe che emanano i raggi più potenti, capaci di uccidere i microbi. La verginità di Maria è un fatto storico, certissimo. L'oscurità apparente del Vangelo la rende oggetto di fede. Le insinuazioni degli empi, tentando di rendere tenebrosa l'oscurità, strappano dall'anima un atto più nobile di fede e Dio le permette per prova e merito degli eletti. Il Vangelo dice che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, perché tu abbia l'occasione di credere e di confessare che egli è l'unigenito. Dice che San Giuseppe non conobbe Maria fino a quando partorì il suo figlio, perché tu creda che non la conobbe mai e si conservò vergine e perché tu riconosca e confessi che il Verbo incarnato fu concepito per opera dello Spirito Santo. Il prospetto schematico di questo primo capitolo del Vangelo di San Matteo è questo: una serie di generazioni che confluiscono verso il Redentore. La Vergine Madre resa feconda del Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo. Le trepidazioni e le angustie di San Giuseppe e la solenne conferma della divina maternità di Maria che compiva l'aspettazione dei secoli. Ecco, tracciata la via che dobbiamo percorrere nel nostro pellegrinaggio. la nostra vita nei suoi intrecci, nei suoi sviluppi, nella sua fecondità spirituale o materiale, deve tutta confluire verso Gesù Cristo e deve farlo come sbocciare da noi, rendendoci suo profumo. Il cristiano, parte del corpo mistico del Redentore, deve farlo nascere nella propria vita soprannaturalmente, per la grazia dello Spirito Santo, nella completa verginità dell'anima, da ogni contatto con il mondo. Il cristianesimo non conosce, non può conoscere proseliti, affiliati, simpatizzanti, è quasi fosse una setta, un partito, una scuola. E questo, un punto fondamentale della professione cristiana, affermato da Gesù Cristo a Nicodemo, occorre rinascere nell'acqua e nello Spirito Santo, essere rigenerati, vivere di Gesù Cristo, darsi a Lui e conservarsi vergini da tutto ciò che è vita mondana. Non si abbraccia il cristianesimo per abbracciare una dottrina soltanto, ma bensì per aprire il cuore alla grazia, come Maria si offrì al Signore, per far penetrare nell'anima il germe divino, per suscitare in noi la vita del Redentore ed essere innestati a Lui come il tralcio alla vite. Maria Santissima era sposata a San Giuseppe, ma il Vangelo dice espressamente che fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo, senza che stessero insieme. Anche il cristiano ha nel mondo un ufficio e si trova in una speciale condizione, dipendente dalle circostanze della vita. Ma egli non può sottoporre la sua professione di fede alla condizione umana. Deve anzi sottoporre la condizione umana alla sua professione di fede. Non può convivere con il mondo e dare come frutto la fede, perché questa fede sarebbe più una tradizione che un frutto di grazia. Non si può dire in nessuna maniera: noi siamo cattolici perché lo furono i nostri avi o perché la maggioranza della nazione è cattolica, perché questo equivale a voler far nascere il Cristo in noi da un connubio umano. Se la nazione apostatasse o se gli avi fossero stati empi, ne verrebbe per conseguenza, con questo criterio falso di fedeltà, che si dovrebbe apostatare o essere empi, mentre la professione cristiana è un dovere ed una grazia. No, siamo cattolici perché la grazia dello Spirito Santo ci ha fecondati e siamo tralci novelli, germinati non dalla famiglia o dalla nazione cristiana, ma bensì dal Redentore, per virtù soprannaturale. A questo deve tendere la sollecitudine dei genitori e degli apostoli. E la manchevolezza in questo punto fondamentale della nostra rinascita spirituale dai cristiani infecondi o stretti in connubio con il mondo. Non essere facile a farti sopraffare dalla fedeltà che credi di dovere avere alle convenienze mondane, alle mode, ai deliri delle passioni, per la vita fisica sei come sposato alla terra, ma per la fede sei legato a Dio e devi apparire infedele a tutte le convenienze stupide del mondo per dire con Maria a Dio: ecce ancilla Domini, ecco il servo del Signore, si compie in me la tua adorabile volontà. Quando Dio chiama l'anima al sacerdozio o alla professione religiosa, vuole egli stesso fecondarla con una novella vita ed imprimerle come un novello carattere. L'anima appare infedele agli affetti familiari, al patrimonio paterno, all'avvenire brillante di una posizione umana, ma che importa? Di fronte alla chiamata di Dio, il suo programma non può essere che uno solo: ecce ancilla Domini. La natura trepida, come trepidò San Giuseppe, pensa di rimandare occultamente la divina ispirazione, si angustia e teme anche di abbracciare uno stato anormale, non sapendo spiegarsi i mutamenti che in lei opera la grazia, e spesso i falsi consigli li fanno apparire come effetti patologici. Ma non bisogna dar retta alle false insinuazioni e ripetere con Maria ecce ancilla Domini. Come il Signore intervenne per calmare le angustie di San Giuseppe, così interviene per calmare le ansie dell'anima che confida in Lui. Non ci scoraggiamo mai nelle difficoltà dello spirito e preghiamo, preghiamo perché nella preghiera si accenda la fede e questa luce arcana sia come l'angelo che ci appaia nelle tempeste e rassereni lo spirito in un pieno abbandono alla divina volontà. Oh, se si intendesse la preziosità della fede, del connubio dell'anima con Dio nella sua grazia, nella luce della sua verità e del suo amore. Se si capisse questa novella vita che riplasma l'uomo e sulla sua fragile creta fa spirare il soffio di Dio, se si intendesse a quali sublimi altezze di vita eleva l'umana creatura, dandole nella luce del Verbo la conoscenza di Dio e nelle fiamme dell'eterno amore la fecondità della grazia soprannaturale, l'uomo, sì, l'uomo starebbe in continua orazione per averne il dono. I genitori si preoccuperebbero di attrarre sui figli questa grande grazia e di custodirla. E la propaganda cattolica sarebbe in tutti apostolato di fede e preghiera ardente per ottenere questo dono fondamentale, nel quale l'anima rinasce nell'acqua battesimale e nello Spirito Santo. Maria concepì e partorì un figlio che fu annunziato con questo nome, Emanuele, Dio con noi. Noi dobbiamo rinascere dando lo stesso frutto che è la sintesi della grazia, Dio con noi. Risvegliatosi San Giuseppe dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Quando ci assalgono trepidazioni sulla fede e lotta in noi la legge della terra con quella del cielo, abbiamo necessità di ascoltare le ispirazioni di Dio e le parole dei sacerdoti che sono gli angeli della nostra vita spirituale e dobbiamo svegliarci dal sonno angoscioso che ci prende nella vita spirituale compiendo la divina volontà. San Giuseppe svegliatosi prese Maria nella sua casa. Fu il primo atto della sua vita spirituale risorta a novella luce e deve essere il primo atto delle nostre ascensioni al Signore. Chiamare Maria, invocare Maria, vivere con Maria in una profonda devozione. Ed egli non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito e lo chiamò Gesù. Possiamo dire anche noi, in un altro senso, che noi non conosciamo la grandezza di Maria finché in noi non nasce Gesù Cristo e che quelli che non conoscono questa grande regina sono coloro che non hanno ancora Gesù nel loro cuore. Andiamo dunque a Maria per avere una fede vera e Maria farà nascere in noi Gesù Cristo. Conoscendo Gesù Cristo apprezziamo Maria, la cui grandezza culmina nella divina maternità. Maria ci avvicina ancora di più a Gesù ed in questo flusso e riflusso di luce e di amore si irrobustisce in noi la fede e la vita cristiana. Non sembri strano che ci fermiamo in tante riflessioni spirituali e che cerchiamo cogliere anche i più piccoli fiori che sbocciano dalla pagina evangelica. Seguiamo l'esempio dei padri della Chiesa, secondo il programma che ci siamo prefisso di farne rivivere il metodo e lo spirito. E seguiamo la natura stessa del Vangelo, che non è solo un racconto storico, ma è un codice di vita, un libro di profonda formazione spirituale. Sotto questo punto di vista i Vangeli non sono una medesima cosa, come vedremo praticamente, ma sono quattro campi fecondi dove sbocciano i fiori della redenzione e della santità, e dove l'anima, quasi a somiglianza della vita fisica, si trova tra le varie stagioni della vita spirituale ed ascende a Dio nella meditazione delle eterne verità. Meditando e contemplando la Divina Parola, l'anima offre a Dio la propria fecondità, come l'offrì Maria, e per virtù dello Spirito Santo nasce in lei il Cristo. San Bonaventura e il Beato Don Scoto dicono che la Vergine Santissima concorse alla generazione del Figlio non solo materialmente, dando il sangue alla formazione del suo corpo, ma anche effettivamente, perché per virtù dello Spirito Santo il suo purissimo sangue sostituì la fecondità che è data nella comune generazione dal concorso dell'uomo. È una spiegazione bellissima che ci fa intendere come si sia determinata fisicamente la fecondità della purissima Vergine. Ora, noi dobbiamo effettivamente, a somiglianza di Maria Santissima, cooperare alla nascita di Gesù Cristo in noi. E questo concorso sta nel far circolare in noi, meditando la sua parola, la luce dello Spirito Santo, e nel rendere feconda l'anima in questa luce vivificante. Solo così la professione cristiana non si riduce alla partecipazione ad un organismo religioso, quasi ad un partito, ma ci fa vivere di Gesù Cristo e fa vivere Gesù Cristo in noi, separandoci dallo spirito del mondo e formando in noi la vita veramente e totalitariamente cristiana. Amen.
Che meraviglia. Ecco. Rendiamo grazie a Dio che si degna di istruirci, vero, per bocca dei santi, per bocca dei dottori che interpretano la parola di Dio. Ma chi la può interpretare, la parola di Dio? Chi la vive? Perché per essere madre deve incarnare, voglio dire, anche diventare madre, allora può spiegare le cose della maternità. Ma praticamente i santi sono coloro che spiegano le cose perché hanno incarnato Gesù Cristo, per il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, in noi, non solo in mezzo, ma addirittura in noi. Cioè, San Paolo che dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, praticamente è vissuto. E Gesù, vedi che vuol farci diventare madri, ecco, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica diventa madre. Per cui, vedete, per esempio, Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa d'Avila, che ne so, tutte queste sante, vergini, ma sono madri. E praticamente Gesù Cristo si è incarnato in loro, e la maternità non avviene soltanto per un atto, si dice, biologico, fisiologico, ma è una questione di grazia. La Madonna praticamente ha concepito per opera dello Spirito Santo, e Gesù vuole che diventiamo madri sue. Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, ma tu pensa, allora costui è mia madre, mio fratello, mia sorella. Ma è logico, perché tu, incarnando il Verbo si fece carne e tu diventi madre. È logico anche questo, no? E allora, bene. Anna, tu hai un fiorettino,
sì,
un fiorellino?
Sì, 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 ecco qua. Uno splendido esempio dell'amore al mistero della nascita del Salvatore, risplendente certamente nella vita di San Felice da Cantalice dell'Ordine dei Cappuccini. Nel tempo di Avvento, e specialmente durante la novena di Natale, il Santo Frate era tanto occupato, tutto occupato nella contemplazione del presepio davanti al quale si effondeva in fervorosi affetti per la nascita del suo diletto. In chiesa più volte fu udito cantare il verbo uncarum factum est e recitare le antifone che la chiesa suole cantare durante l'avvento, ma al solo proferirne le prime parole era rapito in dolce estasi. Un tale amore lo prendeva anche fuori dal convento. Infatti, se si trovava a visitare una casa ove si suonava il cembalo o altro strumento, San Felice si sentiva preso da tale fervore di spirito che prendeva egli stesso lo strumento e, sebbene inesperto, cominciava a suonarlo cantando madrigaletti con tale affetto ed elevazione di spirito che piangeva lui e faceva piangere di commozione pure i presenti. E non soltanto componeva ed eseguiva da sé i canti, ma li insegnava anche ai fanciulli, affinché li cantassero al posto delle canzoni profane. Tanta devozione fu ricompensata dal Signore. Infatti, in una delle notti del Sacro Avvento, il santo ebbe la grazia di ricevere dalla Divina Madre il bambino Gesù tra le braccia, ed egli, veramente felice, lo adorò e strinse a sé, ricolmandolo di baci. Dopo questo fatto si accorse di avere il cuore ricolmo di tale contentezza che qualsiasi altra cosa del mondo gli era ormai di amarezza e nausea. Ecco, Claudio.
Allora rendiamo grazie a Dio per le istruzioni che ci offre, perché i primi ad essere istruiti siamo noi. Non è che sono gli ascoltatori, no? Perché parte da qua, vuol dire che prima arriva a noi, e poi arriva agli ascoltatori. Pregate per noi, siamo fedeli e che soprattutto mettiamo in pratica tutto quello che il Signore ci concede di dire, di comprendere, ma che noi chiediamo la grazia di poterlo incarnare. Però. Bene, santa giornata a tutti voi. Allora, da Claudio
e da Anna. Ave Maria. Maria.